www.redigio.it e la storia continua. Cosa pensavano nel 1924 del potere disinfettante del fumo del tabacco e tutte anche le ricerche limitate e la potestà anche di uccidere sempre del tabacco? Più e più volte la scienza è stata chiamata a fornire degli argomenti di giustificazione a questa o quest'altra abitudine che l'uomo aveva assunto per pura ricerca del piacere. Così, l'abitudine delle bevande alcoliche si è voluta giustificare dal punto di vista dell'igiene, sostenendo che la bevanda alcolica maggiormente usata nei nostri paesi, cioè il vino, facilita l'utilizzazione delle sostanze alimentari e che quindi un regime alimentare che sarebbe per sé insufficiente diventa sufficiente allorché insieme ad esso viene usata una certa quantità di vino. Quanto all'altra grande abitudine dell'uomo, quella del fumare, è stato detto anche da igienisti assai severi che esso favorisce certe funzioni nervose di grande importanza. Ad esempio, la stimolazione delle ghiandole digestive da parte dei nervi, specialmente al mattino, subito dopo il risveglio. E l'una e l'altra delle due abitudini in discorso sono state ascritte dalle proprietà che sarebbero anch'esse assai preziose, cioè dalle proprietà disinfettanti. Così è stato affermato da uno scienziato assai stimato, specialmente francese, che il vino ha la proprietà di uccidere i bacilli del tifo, sicché l'uso di esso, non è detto però in quale misura, costituirebbe una profilassi efficace e piacevole di una fra le più malefiche infezioni. Ricerche limitate. D'altronde, al fumo del tabacco è stata attribuita la facoltà di distruggere i batteri che albergano nella cavità boccale e poiché fra questi batteri di specie varissima ve ne sono spesso di patogeni, tale facoltà del fumo del tabacco, quando risultasse superiore ad ogni dubbio, disarmerebbe gli avversari di una delle abitudini più diffuse fra la popolazione e insieme più benefiche il bilancio dello Stato. In realtà gli studi che sono stati fatti su questo argomento sono assai scarsi e molti fra essi non sono stati praticati con severità e precisione di metodo, che sole possono garantire l'attendibilità dei risultati. Questo rimprovero non tocca invece una serie di ricerche che sono state praticate recentemente da un dottor Giorgio Wolf e sulle quali val dunque la pena di riferire brevemente. Il Wolf ha primamente sperimentato su quella che è la forma per così dire minore delle proprietà disinfettante, cioè sulla capacità di arrestare lo sviluppo e la moltiplicazione dei microbi. A questo scopo egli ha posto delle colture pure di diverse specie di batteri in ambienti chiusi, nei quali si intratteneva una corrente di fumo di tabacco. Come materiale di studio gli ha servito il fumo in diverse marche di sigari, di sigarette, di tabacco da pipa e la corrente di fumo veniva regolata in modo che le colture batteriche venissero in contatto con la quantità di fumo di tabacco corrispondente a una fumata o fumatina, che dir si voglia, normale, cioè col fumo di un sigaro, di tre sigarette, di due cariche di una pipa di media grandezza. Quanto ai batteri sui quali il Wolf ha sperimentato, figurano fra essi tutte le specie che presentano un interesse pratico, cioè bacilli del tifo, della dissenteria, della difterite, i cocchi della pneumonite, i fibroni del colera, i batteri delle suppurazioni usuali. Il risultato fu positivo, cioè nelle colture sottoposte all'esperimento non si è notato uno sviluppo ulteriore dei germi. Il fumo del tabacco ha agito da sterilizzatore nello stretto senso della parola. Ma c'è anche la potestà di uccidere. E risultati ben diversi hanno dato invece gli esperimenti diretti a stabilire se il fumo del tabacco ha o no la facoltà di uccidere i batteri. Se cioè, oltre alla forma minore della proprietà disinfettante, esso ne abbia anche una forma maggiore piena. In queste ricerche il Wolf non si è valso, come nelle sue ricerche precedenti, di colture recenti, nelle quali cioè esisteva un piccolo numero di batteri, ma di colture vecchie di 18 ore, nelle quali cioè i batteri avevano già avuto tempo di svilupparsi e moltiplicarsi secondo le loro attività biologiche normali. Negli esperimenti di questa specie è risultato che solo i bacilli dell'influenza hanno soggiaciuto. Trattasi di bacilli che già per altri metodi si dimostrano facili da uccidere. I batteri delle altre specie si svilupparono anche dopo. Dalle ricerche metodiche del Wolf risulta dunque che il fumo del tabacco può spiegare solo delle azioni profilattiche rispetto all'annidamento dei batteri nella cavità boccale, allorché l'annidamento ha già avuto luogo e quindi lo sviluppo dei batteri si è già iniziato. Il fumo del tabacco cessa di essere efficace. In altri termini, l'abitudine del fumare avrebbe la facoltà di prevenire lo scoppio delle malattie infettive che originano dai batteri delle cavità orali, solo se con essa si ottenesse di mantenere in questa cavità il fumo del tabacco continuamente. Ora, un simile stato di cose non si realizza neppure per opera dei fumatori più arrabbiati. D'altronde, per fortuna, poiché se si realizzasse aumenterebbe a dismisura la quantità della nicotina riassorbita e comparirebbero quindi ben presto i disturbi del nicotismo acuto, che obbligherebbero da soli la cessazione dell'esperimento. Questi dati sono del 1924.